Buongiorno a tutti. È stato un vero piacere poter essere qui con voi stamattina. Era un po' che non ci si vedeva, ho avuto un po' di problemi con la schiena, però ringrazio tutti voi per le preghiere e per la vicinanza che mi avete mostrato durante questo tempo. Ecco, e stamattina è stato molto bello poter lodare e adorare il nostro Signore insieme. E adesso ecco, ci riuniamo intorno a quello che è la sua parola e vediamo stamattina che cosa volevo condividere con voi. È un po' di tempo che sto meditando su un argomento, ma più che un argomento è su una qualità, una caratteristica che ogni credente credo debba possedere. È un'attitudine che ognuno di noi dovrebbe ricercare e dovrebbe cercare comunque di trasmettere nella propria vita. E questa caratteristica è l'umiltà, è l'umiltà. E avevo, se Gabriele mi aiuta con la prima immagine, avevo trovato un pochino, fatto una ricerca su quello che è l'umiltà, no? Dici, ma che c'entra con la terra? E però l'umiltà con la terra in un qual modo c'entra, perché la parola umile deriva da humus e l'humus praticamente noi lo chiamiamo anche il terriccio, quello che adesso si trova anche ai supermercati, no? È quel concime, no? È quella sostanza che praticamente contiene tutti quegli elementi essenziali affinché messa su un terreno dà una ricchezza sia alla pianta che alla terra stessa, no? E quindi l'immagine di questa terra appunto ci vuole aiutare a ricordare questa caratteristica, l'umiltà. E ognuno di noi, proprio come l'humus arricchisce sia il terreno che le piante, ognuno di noi dovremmo cercare di avere quest'umiltà per arricchire sia noi stessi, ma anche chi ci sta intorno. E quindi ecco, volevo iniziare introducendo questo argomento proprio nel mostrarvi l'humus, l'umiltà. E questa caratteristica, la parola di Dio ne parla molto. Questa intanto la puoi togliere, o se no guardano l'immagine, non guardano. Questa caratteristica, la parola di Dio ne parla molto. E un brano che mi ha colpito particolarmente, che appunto volevo condividere con voi, lo troviamo nel Vangelo di Matteo. E invito appunto tutti voi ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, dove leggerò un versetto praticamente che è il verso 29. E poi cercheremo di darne una spiegazione insieme. E quindi Matteo 11:29 parla il Signore Gesù e dice queste parole: Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre. Questo verso si trova in un contesto chiaramente un po' più ampio e l'argomento che diciamo il Signore qui sta sviluppando lo inizia nel verso 25. Questa è un po' un'introduzione dal verso 25 a quest'immagine che poi dirà. E appunto dal verso 25 il brano si apre proprio con una stupenda invocazione da parte di Cristo e dice: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli, le hai rivelate ai semplici. Il Signore rende lode al Padre perché ha dato le sue rivelazioni agli umili, e ai piccoli, ai semplici. Il Signore ha nascosto il suo pensiero ai sapienti, agli intelligenti, riferendosi in questo caso ai farisei, ai capi giudei, e si è rivelato agli umili. I discepoli erano gente semplice, alcuni di loro erano pescatori, gente umile. E dice al verso 26, continuando, dice: perché così ti è piaciuto. Cioè Dio nella sua sovranità agisce come vuole, si muove come vuole, agisce anche fuori dalla logica umana. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dirà: Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, ha scelto le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono. Dio non ha permesso che l'uomo lo conoscesse per mezzo della sua intelligenza, per mezzo della sua sapienza. Dio si rivela agli umili di cuore, si rivela ai piccoli d'animo, si rivela ai semplici. In tutto questo c'è chiaramente un motivo. I saggi, i potenti, alimentano il loro orgoglio. I deboli, i poveri in spirito, riconoscono la loro impossibilità di conoscere i pensieri di Dio e quindi si avvicinano a Lui con un cuore umile, con un cuore sottomesso. Nessuno può avvicinarsi a capire il pensiero di Dio per mezzo della propria intelligenza. Nessuno può ottenere la salvezza per mezzo delle proprie opere, ma bensì entrambe sono un dono di Dio che Egli dà per mezzo della sua grazia. Ed ecco che andiamo al nostro brano. E l'analisi del nostro brano inizia con questa immagine: prendete su di voi il mio giogo. E allora Gabriele ci mostra un'altra immagine. Magari i più anziani tra di voi conosceranno il giogo, ma non tutti, ecco, lo conoscono. Quindi il giogo è questo pezzo di legno che veniva messo sul collo dei buoi e questi insieme erano legati e tiravano l'aratro. A questo punto, dopo che loro erano passati, il campo era pronto per ricevere la semenza. Quindi questo è il giogo. Il giogo nella scrittura viene citato più volte e il giogo rappresenta la sottomissione, rappresenta il legame stretto. I Corinzi Paolo scriverà: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ai Galati, parlando della legge, scriverà: non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. E in Prima Timoteo scriverà, parlando di coloro che all'epoca erano schiavi, dice: quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore. E qui il nostro Signore in questo brano, nelle sue parole, ci sta dicendo: prendete su di voi il mio giogo. Caricarsi del giogo significa decidere di condividere la propria strada insieme ad un altro. Caricarsi del giogo di Cristo significa legarsi a Lui, significa camminare a fianco a Lui, proprio come i due animali camminavano insieme. Vuol dire sottomettersi a Cristo, ai Suoi insegnamenti, vuol dire camminare al Suo stesso passo, imitare il Suo carattere, avere in noi il suo stesso sentimento. Ed ecco che qui poi, andando avanti nel brano, dice: prendete su di voi il mio giogo, dice, e imparate da me, perché sono umile e mansueto di cuore. Il Signore si pone come il nostro maestro: imparate da me. Ma il Signore, come un perfetto maestro, non solo ci ha insegnato delle cose teoriche, ma ha dimostrato i suoi insegnamenti nella sua stessa vita. Infatti Cristo in questo caso ci sta dicendo: imparate da me, perché sono umile e mansueto di cuore. Cristo è stato l'esempio supremo di umiltà e di mansuetudine. Cristo privo di orgoglio e di egoismo. E noi dobbiamo camminare insieme a Lui, dobbiamo camminare come Egli camminò. Molte volte diciamo che Cristo è il nostro Signore. La parola Signore significa padrone. Eppure tutti noi, io per primo, facciamo tanta fatica a rispettare ciò che Egli ci dice per mezzo della Sua parola. E allora dobbiamo tutti invece sforzarci di ascoltare e di mettere in pratica ciò che Egli ci dice per mezzo della Sua parola. E qui ci sta dicendo: perché io sono umile e mansueto di cuore. L'umiltà e la mansuetudine sono due caratteristiche che hanno contraddistinto il nostro Signore e sono due caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere ognuno di noi. L'umiltà è quella virtù per la quale ogni uomo riconosce i propri limiti. Ogni uomo rifugge da ogni forma di orgoglio e di superbia, e l'umiltà è quell'attitudine a cui ognuno è disposto ad abbassare il proprio io. Invece la mansuetudine, il mansueto è colui che è docile, è colui che è mite, è colui che non ha una natura violenta. Una volta leggendo sul libro mi ha colpito un'immagine con cui l'autore spiegava la mansuetudine e riferiva all'immagine proprio di una persona, di un uomo che aveva per la mano un bambino, perché mansueto vuol dire lasciarsi guidare per mano. E quindi la mansuetudine è colui che si lascia guidare per mano, un uomo che con la mano ad un bambino ed insieme camminano. E noi dovremmo proprio essere così, umili e mansueti. L'esempio dell'umiltà e della mansuetudine abbiamo detto che l'abbiamo trovato in Cristo, lo troviamo in Cristo. E Cristo è stato un esempio nella sua vita terrena, e è stato anche un esempio nei suoi insegnamenti. Ed ecco che volevo appunto analizzare con voi l'esempio di umiltà di Cristo nella sua vita terrena. Cristo, durante tutta la sua vita, ha mostrato umiltà e mansuetudine. Ha mostrato umiltà nella sua nascita, Luca 2,4,7. Il re dei re, il signore dei signori, non nacque in nessun palazzo reale, bensì nacque in una mangiatoia. Disse che non c'era, dice il testo, non c'era nemmeno posto in un albergo. Cristo mostrò umiltà nella sua sottomissione ai genitori, Luca 2,51. Mostrò umiltà nella sua condizione terrena. Matteo 13,55 riporta: non è questo il figlio del falegname? Cristo fu umile nella sua povertà, Luca 9,58. Cristo si mostrò come servo. Matteo 20,28 dice: non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Cristo era vicino agli ultimi, agli emarginati. Cristo fu umile nella sua entrata a Gerusalemme. La profezia di Zaccaria al capitolo 9,9 dice: ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un asinello. Cristo mostrò infinita umiltà fino all'ultimo, fino alla sua morte, la morte di croce. Pensate, egli, che era il Dio uomo, l'incarnazione di Dio stesso, egli che era uno con il Padre, si è spogliato della sua divinità, si è spogliato della sua gloria celeste, della sua autorità, si è spogliato delle sue ricchezze eterne, si spogliò, dice, di se stesso, e prese forma di servo, e si umiliò fino alla morte e alla morte di croce. La morte di croce era la morte più infame, più disprezzante, la morte più umiliante, ma fu necessaria affinché per mezzo di essa noi potessimo ricevere il perdono dei nostri peccati. Cristo si umiliò profondamente durante tutta la sua vita e lo fece per il mio e per il tuo bene. Se siamo umili e mansueti, allora siamo pronti a caricarci del giogo di Cristo. L'umiltà e la mansuetudine non sono virtù che possediamo per nostra natura. Non sono caratteristiche che ereditiamo geneticamente. Anzi, nella nostra natura è presente l'orgoglio, il sentirsi superiore agli altri, l'egoismo, è presente il peccato. La nostra natura peccaminosa la ereditiamo dai nostri progenitori e in un qual modo la trasmettiamo ai nostri predecessori. La nostra natura è ben lontana dall'essere umili e mansueti. Pensate che gli stessi discepoli che vissero accanto al nostro Signore, eppure loro durante questo periodo della loro vita vennero ripresi più volte a essere umili e mansueti. Ed ecco che volevo affrontare quest'altra parentesi, l'umiltà negli insegnamenti di Cristo. Abbiamo visto l'umiltà nella sua vita e adesso vediamo l'umiltà nei suoi insegnamenti. Luca 9,46 riporta: «Poi i discepoli cominciarono a discutere tra di loro chi fosse il più grande». Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo piccolo nel mio nome, riceve me, perché il più piccolo tra tutti voi, quello è il più grande». Luca 14, Gesù si trova ospite a casa di un fariseo e probabilmente, non ce lo dice il testo, ma i discepoli stavano litigando chi si sedesse più vicino a lui. E allora Gesù narrò questa parabola dell'ospite che si era seduto all'ultimo posto e il proprietario della casa lo aveva invitato a stare più vicino a lui. E poi aggiunse: «Chi di voi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». Ancora Gesù nel discorso sul monte, Matteo 5, dice: «Beati i poveri in spirito, beati coloro che hanno una profonda umiltà, beati coloro che riconoscono la propria condizione di miseria senza Dio, perché di loro è il regno dei cieli». E sempre nel sermone sul monte dirà: «Beati i mansueti, perché erediteranno la terra». Ancora una volta Matteo 23, Gesù condanna gli scribi e i farisei perché amavano i primi posti, amavano essere chiamati maestri, amavano essere chiamati guide. E gli dirà al verso 11: «Il maggiore tra di voi sia vostro servo, perché chiunque si innalza sarà abbassato». E ancora un ultimo insegnamento che troviamo nella vita di Cristo, lo troviamo durante l'ultima cena. L'ultima cena è stato un momento, credo, per i discepoli che gli sia rimasto indelebile per tutta la loro vita. E durante proprio quest'ultima cena, ancora, nonostante tutto ciò che avevano visto e tutto ciò che avevano ascoltato, i discepoli ancora stavano discutendo chi fosse il più grande tra di loro. E allora il Signore gli rispose: «Ricordate che il più grande tra di voi sia il più piccolo». E per lasciargli un esempio pratico, visto che le parole che tutte le volte gli aveva ripetuto probabilmente risuonavano, ma non le avevano ancora percepite, allora Gesù si alzò dalla tavola, si cinse di un asciugatoio, mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. E poi disse: «Capite quello che io ho fatto? Se io che sono il Signore ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni con gli altri». Cristo dice: vi ho dato un esempio affinché facciate come ho fatto io. Cristo fino all'ultimo ha mostrato il modello perfetto di umiltà cristiana, quell'umiltà fondata sull'amore. E andando avanti nel nostro brano abbiamo quindi visto: prendete su di voi il mio giogo, imparate da me perché sono umile e mansueto di cuore. E poi dice: e voi troverete riposo alle anime vostre. Se impariamo ad essere umili e mansueti, allora troveremo riposo alle anime nostre. L'umiltà deve essere parte del nostro carattere, e questa non deve essere solo rappresentata nei confronti di Dio, ma deve essere soprattutto mostrata davanti agli uomini e nella nostra vita quotidiana. Questo è anche l'insegnamento che troviamo in tutto il Nuovo Testamento. Paolo scriverà ai Romani 12:16: non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Agli Efesini scriverà: vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine. E poi continua. Ai Colossesi scriverà: vestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. L'umiltà è tra le virtù per eccellenza. L'umile cerca sempre di sottomettersi agli altri. L'umile è disposto ad abbassare il proprio io. L'umiltà dovrebbe essere quel segno distintivo di ognuno di noi, quel segno distintivo di ogni credente. L'umiltà è quel carattere anche necessario per vivere una vita in santità. Per camminare nella santificazione è fondamentale dover essere umili. È necessaria l'umiltà per ricevere anche la grazia di Dio. Giacomo 4:6 dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Non solo l'apostolo Paolo scriverà circa l'umiltà, ma anche Pietro nella sua prima lettera scriverà: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. L'umile ha sempre un progresso, ha sempre uno sviluppo, l'umile ha sempre una crescita. E il risultato dell'umiltà è l'esaltazione. Filippesi 2 dice che Cristo umiliò se stesso e Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ci avviamo verso la conclusione. I miei 20 minuti li ho utilizzati. Quindi volevo tornare, prima di concludere, da dove siamo partiti, dal giogo. Abbiamo visto che quando un animale viene caricato del giogo, l'animale viene messo al lavoro e chiaramente dopo è stanco e affaticato. Però leggendo il brano al verso 30 dice: poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quando ci carichiamo del giogo di Cristo, il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. Il giogo della vita ci rende stanchi, ci rende affaticati, ci rende oppressi. Il giogo di Cristo ci dà riposo per le anime nostre, un riposo che è permanente nella pace di Dio. Isaia scrive queste parole: tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente riposa in te. Solo chi porta il giogo di Cristo può conoscere la sua pace, può vivere la sua pace, può sperimentare la sua pace. Abbiamo visto quindi l'importanza di portare il giogo di Cristo, abbiamo visto come doverlo portare, con quale caratteristica, con quale attitudine, con umiltà, con mansuetudine. E abbiamo visto qual è il risultato, che troviamo riposo per le anime nostre. Come possiamo essere umili? Come possiamo essere mansueti? Dobbiamo abbassare il nostro io? Dobbiamo guardare a Cristo? Dobbiamo imitare il suo carattere? Dobbiamo prendere su di noi il suo giogo? Proprio come quegli animali che erano legati l'uno all'altro, così noi dobbiamo legarci a Cristo, dobbiamo camminare con Lui, avere il suo stesso passo, imparare da Lui per mezzo della sua parola e dobbiamo pregare per essere umili e mansueti di cuore, gli uni verso gli altri. E solo così potremo trovare riposo per le anime nostre. Che il Signore ci benedica.